Buongiorno, buongiorno, buon venerdì, un saluto da 37.2, la trasmissione che affronta i temi della sanità. I nostri contatti prima di tutto 37.2@radiopopolari.it, poi ci sono i contatti della diretta, diretta@popolarenetwork.it e il 331-6214013 per sms e telegram. Abbiamo una pagina di Facebook che potete seguire e visitare. In studio Elena Mordiglia, accanto a me come sempre Vittorio Agnoletto. Buongiorno Vittorio.
Buongiorno a tutti e a tutti.
Buongiorno, ricordiamo che nelle pagine di 37.2, in quella dell'Osservatorio Salute, in quella di Vittorio Agnoletto, trovate le indicazioni su come comportarvi di fronte alle liste d'attesa e anche su come contattare il difensore civico. Si fa online, l'indirizzo è www.difensoreregionale.lombardia.it. Vittorio, di che cosa parliamo nella puntata di oggi?
Cominciamo affrontando un tema di grande attualità al quale dedicheremo 3 puntate, non intere, ma del quale parleremo in 3 puntate, e cioè parliamo dei FAS. Poi andremo a presentare una iniziativa di inclusione attraverso la musica. Riprenderemo quindi il nostro percorso sull'invalidità civile e previdenziale. In questa nostra seconda puntata parleremo dei minori. E infine una nuova puntata della nostra rubrica Viaggio in Italia sulla sanità nelle regioni, che oggi ci porta in Campania.
Prima di cominciare però abbiamo alcune importanti informazioni da dare.
Sì, innanzitutto voglio ricordare che sabato scorso è uscito il numero 16 della mia newsletter Diritti in Salute, affronta tanti temi, alcuni magari dei quali non avete mai sentito parlare. L'iscrizione è gratuita, potete andare sulla piattaforma Substack. Poi ricordo sempre ai professori di scuola superiore che grazie al PNRR si possono realizzare dei progetti con gli studenti che vanno oltre il classico programma di studio, e ne abbiamo proposto uno che si intitola Dove si nasconde la salute? Globalizzazione e politiche della salute. Andando sul sito dei progetti del PNRR lo potete trovare e potete fare richiesta, che noi verremo nella vostra scuola a svolgere questo corso. Ma oggi abbiamo anche altre 2 notizie importanti e che credo vadano ascoltate bene e che ci danno anche un po' di speranza. Una parla di rimborsi e l'altro parla di risarcimenti. Sappiamo tutti che oggi ci sono lunghe liste d'attesa per quanto riguarda la sanità pubblica, e questo crea molti problemi a tutti, ma anche ai genitori che devono seguire e devono occuparsi della cura dei propri figli. Bene, è uscita una recente sentenza del Tribunale di Genova, emessa a ottobre 2024, che ha creato un importante precedente. La sentenza ha riconosciuto il diritto di un bambino ad avere in tempi ragionevoli le cure stabilite dal Servizio Sanitario Nazionale e previsto dai LEA, cioè i livelli essenziali di assistenza, senza dover accedere a servizi a pagamento. Il Tribunale ha stabilito che le spese che ha dovuto sostenere la famiglia di fronte a un ritardo di 34 mesi da parte del Servizio Sanitario Nazionale vanno almeno in parte rimborsate. La famiglia, di fronte alla lunga lista d'attesa, si era dovuta rivolgere a strutture private per realizzare le terapie necessarie. Rimborsare almeno parzialmente la spesa sostenuta dai genitori in questo caso significa garantire un principio di giustizia morale. Allora, attenzione, non vuole dire che chiunque vada al privato può essere rimborsato, assolutamente, ma che nell'eventualità di una richiesta in sede giudiziaria, questo, cioè il rimborso, potrebbe avere più facilità di essere riconosciuto. Ma vi ricordo che ogni situazione ha una propria specificità e può condurre il tribunale a emettere sentenze fra loro differenti. Quindi è una sentenza importante, non è detto però che altri casi simili ottengano gli stessi risultati in tribunale. Ma questo è anche uno stimolo per il Servizio Sanitario Pubblico a rispettare i tempi, altrimenti deve pagare.
D'altra parte, proprio in questi giorni, l'assessore alla sanità lombardo Guido Bertolaso, rispondendo ad un'interrogazione, ha risposto: qualora il cittadino ricorresse autonomamente e volontariamente alla prenotazione in regime privato o libero professionale, quindi intramegna, lo stesso non può esercitare alcun diritto ad esigere il rimborso della spesa sostenuta agli enti del sistema sanitario regionale. Una posizione quindi molto diversa da quanto affermato nella sentenza di Genova, a dimostrazione di come su questo aspetto non ci sia ancora una posizione condivisa e quindi nessuna certezza a priori per il cittadino.
Abbiamo poi un'altra notizia invece completamente diversa e questa volta torniamo a parlare dei vaccini anti-Covid. La Commissione Medica Militare di Messina ha riconosciuto il nesso di causalità tra la somministrazione del vaccino anti-Covid e il decesso di un 35enne agrigentino che nell'aprile del 21 si era sottoposta alla somministrazione della prima dose del vaccino AstraZeneca. L'uomo era in ottima salute e morto 10 giorni dopo la somministrazione del vaccino, lasciando moglie e 3 figli. L'autopsia ha evidenziato che il decesso era avvenuto per miocardite. Bene, il verbale è stato trasmesso al Ministero della Salute a Roma, che ha riconosciuto il nesso di causalità e ha disposto la liquidazione di un assegno alla vedova. Quindi in questo caso parliamo di un fatto drammatico, un decesso e quindi un risarcimento riconosciuto. Anche qua parliamo di un caso singolo che è stato ampiamente documentato con cartella clinica e via dicendo. Prima invece parlavamo di un risarcimento per delle terapie che dovevano essere fornite, di un rimborso, per delle terapie che dovevano essere fornite dal Servizio Sanitario Nazionale. Queste terapie non erano disponibili e dopo un lungo periodo di attesa i genitori si sono rivolti al privato. Ripeto, sono due decisioni che non dicono che qualunque situazione simile avrà lo stesso risultato, ma che sono comunque importanti.
E allora andiamo a cominciare oggi un discorso di approfondimento sui PFAS. Abbiamo in collegamento con noi, la ringraziamo per l'attesa, la prima ospite di questo nuovo spazio, che è Silvana Galassi del Comitato Milanese Acqua Pubblica, già responsabile della Cattedra di Ecologia dell'Università Statale di Milano. Buongiorno, benvenuta.
Buongiorno, grazie dell'invito.
Grazie moltissimo di essere qua con noi. Allora, noi cominciamo queste 3 puntate per cercare un po' di capire qual è la situazione. Se ne è parlato abbastanza, ma forse non a sufficienza e non in modo chiaro. Allora, la prima domanda che io le faccio è: cosa sono questi PFAS? Se ne è sentito parlare molto, voi ve ne state occupando come Comitato Milanese dell'Acqua Pubblica, perché? Ma prima di tutto, che cosa sono?
Vengono più frequentemente chiamati PFAS. E sono una classe di centinaia di composti, se non di più, sintetici, non esistono in natura e sono costituiti da catene di atomi di carbonio di lunghezza variabile, da 4-16 atomi di carbonio, legati ad atomi di fluoro e ad altri gruppi funzionali. Questo legame carbonio-fluoro è fortissimo e in natura è molto difficile che queste molecole si degradino. E anche per questo motivo gli anglosassoni li chiamano forever chemicals.
Quindi prodotti chimici per sempre, che durano sempre.
Sì, eterni.
Ecco, e perché ne parliamo?
Ne parliamo perché si è trovato che hanno un'ampissima diffusione, sia perché originano dall'inquinamento delle fabbriche dove vengono prodotti, sia perché vengono utilizzati per vari usi, compresi quelli militari, esplosivi, sistemi per spegnere gli incendi, eccetera, ma soprattutto sono stati usati nell'industria tessile per impermeabilizzare i tessuti, soprattutto abbigliamento sportivo. Quindi hanno un'ampia diffusione, hanno creato molti problemi e noi del Comitato Acqua Pubblica ce ne occupiamo perché ci sta a cuore la qualità dell'acqua. Dal 2011 ci siamo costituiti, quando c'è stato il referendum, per evitare che l'acqua fosse data in mano ad aziende private. Ci battiamo ancora perché ci sia una legge nazionale che affidi la gestione degli acquedotti e dei depuratori ad aziende pubbliche. siamo in relazione con queste aziende, nel senso che abbiamo frequenti incontri e ci preoccupiamo che ai cittadini venga fornita l'acqua della migliore qualità possibile.
Ecco, la legge cosa prevede per il controllo di questi composti nell'acqua potabile?
Attualmente non è previsto un parametro che riguarda questi composti per l'acqua potabile, però esiste una direttiva dell'Unione Europea del 2020 che è stata recepita in Italia, che fissa un limite di 100 nanogrammi litro per la somma dei principali PFAS e che entrerà in vigore nel gennaio del 2026. Questa, diciamo, è la legge nazionale.
E fino al gennaio del 2026?
Fino a quel momento, siccome le norme europee in generale stabiliscono che se c'è il rischio chimico per i cittadini, gli stati membri devono intervenire, allora diciamo che gli stati membri dell'Unione Europea si sono mossi un po' in ordine sparso. Alcuni hanno fissato dei limiti molto bassi per i composti di questa categoria che vengono ritenuti più pericolosi. Per esempio l'acido perfluoroottanoico, che è un cancerogeno, e il perfluoro solfonico o tansolfonico, che è un probabile cancerogeno. In Italia noi abbiamo un'emergenza veramente grossa in Veneto, dove una ditta, la Miteni, che produceva questi composti, ha inquinato la seconda falda più grande d'Europa, che fornisce l'acqua a Vicenza, Padova e altri comuni del Veneto. E qui il Ministero della Salute ha dovuto intervenire e praticamente sono stati fatti dei trattamenti ed è previsto che l'acqua distribuita al consumo raggiunga gli obiettivi di qualità proposti dall'Istituto Superiore di Sanità, che sono di 90 nanogrammi litro per la somma di questi due composti più pericolosi, il FOA e lo FAS.
Questo in Veneto. E qual è la situazione a Milano?
A Milano appunto non ci sono obblighi di controllo, però fortunatamente le aziende che gestiscono gli acquedotti, che a Milano sono MM e il resto della città metropolitana è CAP, si sono portati avanti. Quindi stanno già monitorando questi composti e i dati sono tra l'altro disponibili in rete. Con un motore di ricerca uno può andare a ricercare PFAS, azienda di tutela della salute, e compaiono le analisi fatte nelle varie centrali. Queste centrali pescano l'acqua da quasi 600 pozzi, sono state fatte parecchie analisi a partire dal 2021. I dati sono abbastanza tranquillizzanti, diciamo, nel senso che in alcune centrali erano presenti alcuni di questi composti, però già ho visto che già nel 2022 le concentrazioni erano scese e comunque ben al di sotto dei limiti che dovrebbero entrare in vigore nel 2026.
Quindi a Milano siamo in una situazione tutto sommato controllata, con i limiti inferiori già adesso a quelli che entreranno in funzione nel 2026. In Veneto la situazione è stata molto differente.
Vorrei aggiungere una cosa, che mentre l'acqua dell'acquedotto è controllata sia dalle aziende pubbliche che da quelli che gestiscono l'acquedotto con elevata frequenza, per le acque che io chiamo commerciali, cioè quelle in bottiglia, non è previsto alcun controllo né per legge né per iniziativa di chi le produce.
Ecco, noi terminiamo questa prima finestra sui PFAS, che riprenderemo settimana ventura, con questo aspetto, con questa notizia positiva, diciamo. Allora, l'acqua pubblica, l'acqua di Milano è controllata, ha degli indicatori inferiori a quelli che entreranno in funzione a gennaio, che sono i limiti, diciamo, che vengono individuati come soglia di rischio, e però dobbiamo approfondire l'argomento, capire che cosa, quali danni questi composti chimici possono produrre. Di questo discuteremo alla prossima puntata.
Grazie mille. Grazie Silviana Galassi del Comitato Milanese Acqua Pubblica. Grazie per essere stata con noi. Voltiamo pagina e andiamo a presentarvi un progetto di inclusione attraverso la musica. Noi abbiamo raggiunto Cristina Crippa, educatrice di Fondazione Stefania di Lissone, che è direttrice di un'orchestra che è composta dalle persone che frequentano il centro diurno e che hanno disabilità fisica. Andiamo allora a presentare questo progetto che si intitola Palco Senza Barriere.
Palco Senza Barriere è un progetto musicale nato all'interno di un centro diurno, del centro di Fondazione Stefania, e che ha lo scopo fondamentale di fare musica, per cui di produrre un materiale musicale da poter portare in giro e far sentire a differenti pubblici. Abbiamo pensato di fare questo progetto perché abbiamo fatto inizialmente un laboratorio utilizzando uno strumento che si chiama Soundbeam, che permette di poter fare musica attraverso degli dispositivi e degli ausili anche a persone che hanno delle difficoltà motorie di buona qualità, quindi con un progetto che ci permette di suonare con una qualità musicale alta. Questo è stato l'inizio, proprio la radice di Palco, che poi si è trasformato effettivamente in Palco Senza Barriere, coinvolgendo dei musicisti del territorio che hanno aderito a questa idea e si sono, con i loro strumenti, si sono messi a suonare con noi. E da lì è partito un lavoro di composizione, di arrangiamento, sia per il soundbeam sia per gli strumenti che suonano con noi, e quindi è diventata un'orchestra vera e propria. A noi piace chiamarla orchestra inclusiva, perché uno degli obiettivi è quello di essere sul territorio e fare una cittadinanza attiva sui territori che viviamo.
Attraverso la musica. Allora, la Fondazione
Attraverso la musica, sì.
Stefania si trova a Lissone, così per dare un primo riferimento, poi dopo daremo i contatti. Abbiamo detto che appunto si tratta di un'orchestra. Quante persone ci sono in questa orchestra?
In questa orchestra ci sono 14 elementi. Tanti di loro, 7-8 persone, suonano il soundbeam, mentre poi abbiamo un bassista, un batterista, un chitarrista e tre voci, che sono quello che dicevo prima, i musicisti esterni che hanno aderito con noi a questo progetto. E quindi diciamo che quello che si sente è un'integrazione di strumentazioni classiche che siamo abituati a sentire attraverso le band e il soundbeam che produce la sua sonorità.
Cristina Crippa, tu sei anche educatrice, l'abbiamo detto un attimo fa, del centro diurno. Ti volevo chiedere anche da un punto di vista proprio dell'educazione, dell'effetto del fare musica per le persone che fanno parte del Palco Senza Barriere, che vantaggi ci sono?
Allora, abbiamo visto che innanzitutto la cosa fondamentale è il piacere e il benessere. È fuori dubbio che comunque fare musica e fare un'attività artistica produce una situazione positiva da parte di chiunque, ma abbiamo visto che è scattato negli anni, perché questo progetto è nato nel 2017, quindi sono un po' di anni che è attivo, con la solita pausa Covid dell'anno malefico, no? Però la partecipazione dei ragazzi ha dato la possibilità a loro di essere non solo fruitori di quello che è il musicale che c'è nel mondo, ma protagonisti in prima persona. E quindi suonano, le piazze e i palchi che abbiamo provato a occupare ci hanno dato questo riscontro, e quindi diciamo che è per noi è tanta roba, ecco, detta così.
Certo, è chiarissimo. E allora tra poco ci ascoltiamo qualche nota proprio da una vostra performance dal vivo. Ultima domanda, come vi si può seguire?
Allora, noi siamo su un canale YouTube, abbiamo un canale YouTube che è collegato alla Fondazione Stefania, però se si visita su YouTube Palco Senza Barriere si possono vedere dei piccoli video di alcune manifestazioni e concerti che abbiamo fatto in questi ultimi anni. C'è poi il sito di Fondazione Associazione Stefania, che è proprio un sito per cui si può accedere al sito, e da lì si può anche capire cosa fa Fondazione Stefania, perché è una realtà molto complessa e articolata.
Certo, e per sapere quando suonate, sempre il sito?
In genere pubblichiamo su dei social, perché la Fondazione Stefania ha le pagine Instagram e Facebook, e quindi quando abbiamo degli eventi dell'orchestra vengono pubblicati su questi canali, in modo che lì ci sono tutte le indicazioni per raggiungerli. Adesso il primo concerto che avremo è il 27 di novembre a Monza, organizzato dall'Ufficio Pari Opportunità del Comune, di Monza per la giornata contro la violenza sulle donne.
Allora ci saremo, grazie mille. Grazie a Cristina Crippa, educatrice del Centro Diurno di Fondazione Stefani e direttrice dell'orchestra Palco Senza Barriere. Grazie.
Grazie a voi.
A Radio Popolare, allora continuiamo la nostra trasmissione, torniamo in studio e riprendiamo il nostro percorso sull'invalidità civile e previdenziale.
Invalidità civile e previdenziale, istruzioni d'uso, una rubrica di 37.2.
Siamo alla seconda puntata e oggi ci concentreremo soprattutto sull'invalidità civile dei minori. È con noi Laura Valsecchi di Medicina Democratica, esperta nel settore della disabilità. Grazie molto di essere qua. Allora, Laura, cosa accade con i minori?
Allora, intanto buongiorno a tutti e a tutti. Allora, cosa accade con i minori? Intanto definiamo chi è il minore. Il minore è l'individuo dalla nascita al 18° anno di età compiuto. Per avviare l'invalidità civile, la domanda per i minori chiaramente viene fatta dal genitore. Anche in questo caso è fondamentale avere un certificato introduttivo realizzato dal pediatra, appoggiarsi poi ad un patronato affinché questo certificato venga attivato per essere chiamati a visita presso la ASST di residenza. Una volta fatta la visita si riceverà a casa per posta il verbale. Che cosa troviamo poi in questo verbale? Vi sono tre possibili risposte che vengono emesse come giudizio medico-legale. La prima, non invalido, che non vuol dire che il bambino in questo caso non abbia una patologia, ma riflette il fatto che questa patologia non limita quelle che dovrebbero essere le sue funzioni di bambino in rapporto all'età o le limita poco, per cui la commissione non ritiene di arrivare a dare un giudizio di invalidità. Questa è una precisazione importante per i minori perché, a differenza di quanto diremo nelle prossime puntate parlando degli adulti, nell'ambito dei minori, se il bambino è ritenuto invalido, vi è sempre un beneficio economico. Se la risposta che riceverete sarà non invalido, al bambino non spetterà alcun beneficio economico. E questa era la prima risposta. La seconda, invalido con indennità di frequenza, che è il gradino successivo. Verrà attribuito al bambino un beneficio economico per un periodo di circa 9 mesi che corrisponde in linea di massima al calendario scolastico. Solo in alcuni particolari casi il beneficio può essere prolungato a 12 mesi. Questo se verrà consegnato una certificazione dalla quale emerge che svolge terapie riabilitative anche nei mesi in cui ufficialmente non va a scuola, ossia in linea di massima da giugno a ottobre. L'indennità di frequenza dipende dal reddito. Se questo supera una certa soglia, la famiglia non riceverà l'assegno. Terza risposta che può arrivare, l'indennità di accompagnamento. Indennità di accompagnamento è un riconoscimento economico che spetta al bambino per 12 mesi l'anno e che a differenza dell'indennità di frequenza non è dipendente dal reddito.
Benissimo, quindi ricapitolando, ci sono 3 gradini. Primo, non invalido. Secondo, indennità di frequenza. Terzo, indennità di accompagnamento. L'indennità di frequenza prevede quindi un contributo economico, abbiamo detto, normalmente per 9 mesi. E se arriva a 12 mesi, solo se anche nei mesi estivi il bambino deve seguire delle terapie continuative o frequenta delle scuole anche durante i mesi estivi. Altrimenti l'indennità di frequenza viene attribuita solo per 9 mesi. Inoltre la possibilità di percepire l'indennità di frequenza dipende dal reddito. Mentre invece per quanto riguarda l'indennità di accompagnamento, questa viene percepita per 12 mesi e non dipende dal reddito. Abbiamo più o meno un'idea, Laura, del reddito da non superare per poter ricevere indennità di frequenza?
Sì, allora, considerando che ci sono sempre degli aggiornamenti sulle cifre e quindi non prendete la lettera alla mia risposta, posso dire che oggi per l'indennità di frequenza il limite da non superare dovrebbe essere di 5.725 euro all'anno. Ovviamente si parla del reddito del minore, non di quello familiare. Se non si supera tale cifra si riceveranno circa 333 euro al mese, mentre per l'indennità di accompagnamento è di circa 531 la somma che viene erogata mensilmente, indipendentemente dal reddito, per tutto l'anno.
Ecco, perché parliamo di reddito? Perché parliamo di ragazzi, figli di bambini dai 0 ai 18 anni, e può essere che a 16 anni un giovane abbia cominciato a lavorare. Allora è il suo reddito che non deve superare la cifra che ha citato prima Laura, che è attorno ai 5.725 euro.
Certo, e ad esempio se vogliamo fare alcuni esempi, si parla di indennità di accompagnamento in presenza di patologie gravi, quindi di solito per minori con deficit cognitivi o fisici gravi, ad esempio un bambino con un grave autismo. L'indennità di frequenza invece riguarda i minori con patologie più lievi, come alcuni disturbi comportamentali tipici dell'età adolescenziale, piuttosto che situazioni di disabilità nelle abilità scolastiche, ma quelle gravi intendo, quindi con test che evidenzino deviazioni standard marcatamente importanti. La valutazione, che è un altro punto importante, viene fatta da una commissione alla quale devono essere consegnate le relazioni degli enti certificatori territoriali. Quindi la certificazione della diagnosi deve essere stata realizzata da strutture del Servizio Sanitario Nazionale, in genere la UOMPIA del proprio territorio. La UOMPIA è l'unità operativa di neuropsichiatria infantile e adolescenziale, e la documentazione delle terapie che sta facendo può essere anche predisposta da enti privati, ma accreditati e convenzionati con la sanità pubblica.
Quindi, se ho ben compreso, la commissione non dovrebbe tener conto delle diagnosi fatte da strutture private. Questa è l'indicazione. Poi certo, con le lunghe liste d'attesa che ci sono, immagino che possa accadere che qualcuno presenti in commissione la certificazione di una struttura privata accreditata presso la quale proprio figlio segue delle terapie o dei percorsi riabilitativi. Ecco, in questo caso che cosa accade?
Allora, è importante mantenere distinte le due cose. Una cosa è la certificazione della diagnosi, e questa deve essere sempre di una struttura pubblica. Un'altra cosa è il trattamento riabilitativo, che il bambino può fare in strutture anche private accreditate. Questo sappiamo che avviene molto frequentemente, in parte perché conosciamo i tempi di attesa del servizio sanitario pubblico e in parte anche perché il mondo riabilitativo è da sempre in mano alle strutture private accreditato. Ma in questo caso, ovvero quando si fanno terapie riabilitative nelle strutture private, deve esserci comunque l'indicazione precisa da parte della UOMPIA della necessità di effettuare quelle terapie, che a quel punto possono essere realizzate, appunto, come dicevamo prima, presso strutture private convenzionate con la sanità pubblica.
Perfetto, mi sembra che la spiegazione sia molto chiara. Quindi si deve portare davanti alla commissione durante la visita la diagnosi e l'indicazione delle terapie da effettuare, che devono essere rilasciate dalla struttura pubblica. Poi ci sono le attività riabilitative, che vengono fatte a conseguenza delle indicazioni che sono state date dalla struttura pubblica. Per esempio la logopedia, che molte volte immagino verrà svolta presso strutture private convenzionate, considerato che altrimenti l'attesa può essere anche di alcuni anni.
Esatto, va sempre sulla base di una diagnosi e delle indicazioni terapeutiche rilasciate dal Servizio Territoriale della Sanità Pubblica.
Cioè, quindi, in genere dalla UOMPIA. Quindi, come vedete, stiamo scendendo proprio nei particolari. È la UOMPIA che fa la diagnosi e dice: questo bambino necessita, per esempio, di logopedia. E allora voi dovete portare in commissione questo documento dove la UOMPIA afferma questo. Poi ci sarà e porterete in commissione la documentazione del centro pubblico o privato accreditato che dichiarerà sì, questo bambino fa qui logopedia 1-2 volte alla settimana, quello che è.
Ecco, sì, un'altra cosa importante che volevo dire e che riguarda tutti e quindi anche i minori è che quando ci si presenta alla visita è fondamentale avere la carta d'identità. Possono accompagnare il bambino e il ragazzo, sia uno o anche entrambi i genitori, e poi durante la visita magari ne entra uno solo. L'importante è che il bambino abbia una sua carta d'identità che attesti la residenza in Italia. Se il minore è straniero, a differenza di quanto in molti affermano, non è necessario che abbia il permesso di soggiorno. Questo è stato stabilito dalla Corte Costituzionale con una sentenza, la numero 329 del 2011, che spiega che per un minore che necessita di programmi terapeutici e di frequenza della scuola, l'attesa di un periodo di 5 anni di permanenza sul territorio italiano per ottenere il permesso di soggiorno potrebbe finire per comprimere le esigenze di cura e di assistenza che l'ordinamento dovrebbe invece tutelare. Così come avviene per gli adulti, anche per i minori, la Commissione può decidere anche di inserire una revisione, questo è un altro punto, prima del compimento del 18° anno.
Ecco, attenzione perché questo è un punto molto molto delicato, grazie Laura che lo stai toccando.
La revisione non deve essere vissuta come una seccatura che viene richiesta dai medici soltanto per creare ulteriori difficoltà alla famiglia. In molti casi è invece un momento fondamentale per poter fare una verifica del percorso terapeutico che sta seguendo il bambino, e questo chiaramente a tutela del minore, perché l'INPS, l'ente presso il quale vengono realizzate le visite di revisione, è un ente di tutela. L'obiettivo è proprio per vedere se il bambino è seguito, se ha avuto dei miglioramenti. Importante comunque è che la data di revisione venga riportata nel verbale che arriva per posta a casa della famiglia.
Ecco, ma se nel verbale che arriva a casa c'è l'attribuzione dell'indennità di frequenza e non è segnata nessuna revisione, che cosa significa?
Allora, un'indennità di frequenza senza revisione, l'indennità di frequenza, significa che questa indennità durerà fino al compimento del 18° anno. Fino a quella data non sarete richiamati a visita. Però attenzione, l'indennità di frequenza decadrà automaticamente al 18° compleanno del figlio o della figlia, senza che arrivi alcun avviso. Qualora la patologia riscontrata persistesse e creasse un danno e quindi delle limitazioni funzionali per il ragazzo ormai maggiorenne, costui dovrà ripresentare la domanda come maggiorenne e sarà considerato in base alle fasce previste per l'invalidità civile degli adulti, come vedremo nelle prossime puntate.
E se invece arriva a casa una risposta con su scritto indennità di accompagnamento, ma anche in questo caso senza che sia prevista alcuna revisione, che cosa accade?
Quando arriva il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento senza revisione, vuol dire che quella persona non verrà più chiamata a visita e che quel beneficio durerà per tutta la vita, anche dopo il compimento del 18° anno, quindi per sempre. L'unica cosa che eventualmente potrebbe accadere è che l'INPS decida di svolgere delle verifiche straordinarie anche su domande senza revisione, però questo è accaduto alcuni anni fa e in realtà non dovrebbe accadere. Ma se nel verbale la Commissione ha inserito anche il richiamo ad un particolare decreto ministeriale, e questo accade di fronte a una situazione particolarmente grave per la quale non è prevedibile alcun miglioramento, allora in questo caso quella persona non può essere richiamata a visita, nemmeno in presenza di una fase di valutazione straordinaria.
Quindi, se vi arriva un verbale con su scritto indennità di accompagnamento e non c'è nessuna revisione, quell'accompagnamento non decade 18 anni, a differenza dell'indennità di frequenza, ma dura tutta la vita. A meno che a un certo punto l'INPS non decida di voler fare delle verifiche straordinarie, ma se sul verbale che vi è arrivato fosse inserito un particolare decreto, in questo caso non potreste essere richiamati a visita nemmeno in caso di una revisione straordinaria. Quindi, se vostro figlio ha ricevuto un'indennità di accompagnamento senza revisione, questa gli durerà tutta la vita. C'è un ultimo aspetto da approfondire. Se il ragazzo è in età lavorativa, la commissione deve segnalare qualcosa?
Allora, se viene richiesto o se la commissione è particolarmente attenta, dopo i 14 anni può essere inserita una percentuale di invalidità civile. Questa è ad uso di quelle situazioni in cui il ragazzo raggiunti i 16 anni volesse intraprendere già un lavoro o un percorso di formazione. In questo caso, l'inserimento di una percentuale di invalidità potrà eventualmente dargli la possibilità di iscriversi alle liste di collocamento per le persone invalide. Questa possibilità dipenderà dalla percentuale attribuitagli, ma è un tema che poi si approfondirà nelle prossime puntate. Per ora è importante sapere che avvicinandosi ai 16 anni, e qualora venga richiesto dai genitori o dal ragazzo durante la visita, la commissione dovrà esprimere anche una percentuale di invalidità. Questo, a maggior ragione, è necessario se il ragazzo sta già lavorando o sta seguendo un percorso di inserimento lavorativo.
Quindi normalmente, quando vi arriva la risposta della commissione per un minore, sul verbale ci potrà essere scritto non invalido oppure indennità di frequenza o indennità d'accompagnamento, senza una percentuale. La percentuale ci potrà essere solo per ragazzi dai circa i 15 anni in su e se sarà stata richiesta esplicitamente durante la visita. Mi pare che siamo riusciti a fornire un quadro abbastanza esaustivo, per oggi ci fermiamo qui. Grazie moltissimo a Laura Valsecchi.
Grazie a voi e buona giornata.
Invalidità civile e previdenziale. Istruzioni d'uso. Una rubrica di 37.2.
E in chiusura una nuova puntata della nostra rubrica Viaggio in Italia sulla sanità appunto nelle varie regioni italiane. Oggi la nostra rubrica ci porta in Campania. Viaggio in Italia. Una rubrica di 37.2 alla scoperta della sanità nel nostro paese. La nostra rubrica sulla sanità in Italia oggi ci porta in Campania e allora andiamo a incontrare il dottor Paolo Fierro, che è responsabile per il Sud di Medicina Democratica, nonché vicepresidente di Medicina Democratica, medico ospedaliero in pensione. Buongiorno Paolo Fierro e benvenuto.
Buongiorno, buongiorno e grazie dell'invito.
Grazie a lei. Allora, prima cosa che le chiediamo al dottor Paolo Fierro è di spiegarci un po' qual è la situazione della sanità in Campania.
La situazione della nostra sanità risente in effetti delle penalizzazioni che hanno, diciamo, colpito tutto il sistema sanitario nazionale, un definanziamento progressivo che però in qualche modo ha penalizzato di più le regioni del sud. La nostra regione è la più popolosa in effetti del meridione ed è per di più, diciamo, oberata di antichi problemi che riguardano, diciamo, il disagio sociale, problemi di reddito, di cattivi servizi e quindi di fatto questa situazione di penalizzazione generale ha colpito di più, diciamo, le regioni del sud, in particolare la nostra. Questa è la questione che, diciamo, noi poniamo con preoccupazione anche alla vigilia, diciamo, del VAR, della messa in atto dell'autonomia differenziata, che dovrebbe accelerare ancora di più questo distacco. Distacco che sta nei numeri, cioè, se andiamo a vedere le statistiche, per mortalità evitabile le province di Napoli e Caserta sono le peggiori d'Italia e la regione Campania è una delle aree più penalizzate. Ad esempio abbiamo parecchie strutture che non reggono al giudizio, no, dei criteri di efficienza, efficacia. Abbiamo poi parallelamente i dati che riguardano disoccupazione, disagio giovanile, reddito basso, difficoltà per quanto riguarda l'inserimento, diciamo, nel mondo del lavoro, e questo si, diciamo, ripercuote immediatamente anche sulla gestione della salute.
È chiaro. E allora proviamo ad andare ad approfondire un po' la parte su quelli che sono i punti più critici della sanità in Campania.
Allora, i punti più critici sono questi. Noi abbiamo presentato una piattaforma di 14 punti in regione, in cui al primo punto abbiamo messo il problema della prevenzione primaria. Qui nella nostra regione teniamo solo nella città di Napoli, che poi il capoluogo, insomma la città principale, due siti di interesse nazionale che non sono mai stati bonificati. Abbiamo due siti immediatamente adiacenti che riguardano il litorale Domizio e Lago Aversano da un lato e il litorale Vesuviano dall'altro. Sono tutti siti che hanno inquinamento e quindi di cumuli relativi a scorie industriali, eccetera, eccetera. Uh-huh. Per di più, diciamo, peggiorati dal fenomeno della gestione malavitosa dei rifiuti. Uh-huh. Parliamo proprio di rifiuti sempre industriali provenienti un po' da tutta Italia. Allora, rispetto a questa cosa qui, noi riteniamo veramente prioritario un'azione di bonifica, perché di fatto abbiamo queste montagne di inquinanti che persistono in una zona tra l'altro densamente abitata, tre quarti della popolazione campana è concentrata nella città metropolitana napoletana, diciamo questa popolazione e continua a essere esposta a questi inquinanti. È gioco forza che si abbia una conseguenza sulla salute. Ci sta un eccesso di mortalità per alcuni tipi di tumori che sono direttamente connessi con le scorie industriali, alcuni tipi di scorie industriali, a cui poi si è aggiunta diossina, furani, eccetera, i roghi e tutta questa storia qua. C'è una sottovalutazione enorme dei costi poi che si avranno nel gestire questa popolazione che
certo,
andrà incontro
anche
necessariamente certo. a patologie. Un'altra cosa che abbiamo posto, appunto, sempre relativamente a questo, oltre che la questione bonifica, ma anche il monitoraggio della salute di queste popolazioni, che non si può risolvere con la medicina predittiva. Mi spiego meglio, in genere lo schema è questo, lo schemino è questo, c'è il territorio inquinato, magari incrementiamo gli screening classici che vanno bene un po' dappertutto, e cioè mammografia, pap test, sangue occulto nelle feci. Il problema è che ci sarebbe la necessità invece di prima di tutto individuare quali sono le patologie più frequenti in questi territori. C'è bisogno di una combinazione di uno studio epidemiologico sistematico che in qualche modo dovrebbe essere già inserito nel compito ufficiale, per esempio, delle ASL territoriali, oltre che della regione e pure a livello ministeriale, ma che in effetti viene fatta a macchia di leopardo e molto spesso, diciamo, è affidato un po' alla buona volontà dei singoli direttori di dipartimento, oppure vengono redatti tutte queste schede, questi dati dall'Istat, però con molto ritardo, a che poi non si ha un quadro, voglio dire, puntuale e sistematico dello stato di salute della popolazione. Gli altri punti critici, naturalmente, c'è stata una falcita di posti di letto ospedalieri, per cui nella città di Napoli sono stati chiusi 10 pronto soccorso. Il risultato è che l'unico pronto soccorso cittadino, che è quello dell'ospedale Cardarelli, viene preso d'assalto dalle miriadi di pazienti, sospinti anche da una carenza spaventosa di medicina territoriale, per cui praticamente poi si verificano pure violenze, si verifica malumore, malessere, eccetera, eccetera, richieste inappropriate che però confluiscono all'ospedale. Le liste d'attesa, un altro dramma, si sconta poi pure con le difficoltà di reddito, per cui neanche lo sbocco nel privato riesce a dare una risposta esaustiva. Abbiamo poi delle aree di difficoltà particolari connesse, insomma, a singole patologie, come per esempio i dializzati o in genere i trapianti, ma i trapianti di cuore in particolare. C'è un comitato locale che si occupa di queste cose da parecchio tempo. Questo è, insomma, sono grosso modo le cose più gravi, no?
Gli aspetti più critici, certo. E allora abbiamo parlato, ha citato lei adesso un comitato, come ci si sta organizzando per cambiare la situazione?
Allora, il nostro coordinamento, che raccoglie circa 51 associazioni campane in tutto il territorio, ha presentato una piattaforma in 14 punti alla regione e la richiesta di calendarizzare una serie di incontri per discutere, perché sono argomenti pure complessi. Al primo punto, ripeto, la prevenzione primaria, poi la situazione, la medicina territoriale, perché in effetti c'è una sola casa della salute in costruzione e poi non si sa con il pensionamento degli ultimi medici di base che fine farà pure la medicina di base. E poi diciamo i singoli problemi che riguardano ad esempio le zone interne e le isole, l'Appennino, ci sono delle aree molto isolate, in cui il soccorso è affidato alle linee ambulanze o le ambulanze su gomma. È un gioco alla lotteria, perché per le patologie tempo dipendenti questo evidentemente è un rischio notevole.
Qual è il nome completo del comitato?
Coordinamento per il diritto alla salute alla Campania.
Perfetto, grazie mille, grazie al dottor Paolo Fierro per essere stato con noi.
Arrivederci.
Trentasette due finisce qua, ci troviamo venerdì prossimo con una nuova puntata. Un saluto da Elena Mordiglia
e da Vittorio Agnoletto.
A presto.